In quel tempo Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, che perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il Figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Quando Gesù ha chiamato i suoi discepoli con quell'imperativo categorico «seguimi», aveva ben chiaro nella sua mente e nel suo cuore che gli uomini da lui chiamati non avrebbero potuto, con le sole proprie forze, seguirlo sul serio. Noi uomini, infatti, siamo convinti che seguire il Signore significa metterci dietro di Lui e lasciando che la Sua parola possa sì toccarci, ma non così in profondità da determinare un cambiamento profondo della nostra vita. Gesù aveva messo in conto questo ed era ben chiaro per lui la difficoltà del cammino per Pietro e per gli altri discepoli, ma la sua misericordia è così grande per loro così come per noi che ci dà sempre tempo e modo per convertirci e per essere rivestiti dei sentimenti del suo cuore, per essere rinnovati nella nostra mente per seguire la volontà del Padre. C'è così un abisso tra quello che Cristo si attende da noi e quello che noi attuiamo nella nostra vita, tra le possibilità che noi abbiamo di rispondere alla grazia dello Spirito Santo e quello che realmente facciamo nella nostra esistenza. La pagina del Vangelo ci presenta proprio questo: da una parte la vocazione alla quale Cristo chiama i suoi discepoli, la sua parola è chiara, la sua voce è profonda, la sua determinazione è incisiva. Dall'altra parte vediamo come Pietro non riesce a portare il passo con Gesù ed è spinto ad accogliere umilmente il rimprovero del Signore, che ancora una volta gli sta facendo comprendere come la sua debolezza prevale sulla grazia, la sua volontà è più grande del progetto di Dio e la sua fede è ancora piccola, debole, incapace di portare il passo con il Salvatore e il Redentore. Cerchiamo, carissimi fratelli e sorelle, di entrare in questo brano del Vangelo e nella ricchezza della liturgia odierna per comprendere da una parte la vocazione grande alla quale il Signore ci ha chiamato, per gustare la misericordia che Cristo rivolge e nutre per ciascuno di noi così da attuare la grazia della chiamata, e al tempo stesso per fare i conti con la nostra debolezza, che non viene schiacciata e umiliata dalla parola di Cristo, quanto invece sostenuta dalla misericordia e dalla compassione che il cuore di Cristo nutre sempre nei nostri riguardi. La scorsa domenica abbiamo ascoltato la professione di fede di Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E su quella parola abbiamo cercato di far scendere nel cuore la voce di Cristo, l'identità nuova di Pietro, pietra incollabile, incrollabile per la fede di tutta quanta la Chiesa. Già possiamo facilmente immaginarci la scena, la gratificazione di lui che è riuscito tra gli altri a dire e a mostrare la vera identità di Cristo, il suo gongolare tra i discepoli, il suo aver risposto a Gesù nel modo giusto, nel modo degno di Cristo. Ma oggi, che poi continua il brano evangelico, quello della scorsa domenica, oggi ci rendiamo conto che la grazia va sempre insieme alla debolezza, che il nostro peccato fa a pugni con la chiamata alla quale il Signore ci ha destinati. Noi siamo impastati di luce e di tenebre, di grazia e di peccato, e tante volte Dio, nei momenti di grazia particolare, ci fa sperimentare la bassezza del nostro peccato e le nostre cadute per rimanere nell'umiltà. Per questo il salmista può dire: bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. Infatti, tante volte la grazia di Dio ci spinge a vivere troppo in superficie, non perché lo voglia la grazia, ma perché lo vuole la nostra poca attenzione e docilità. Le dolcezze di Dio ci spingono talvolta a riempirci dello spirito della superbia e non riuscire a comprendere che la grazia ci è data per seguire Gesù Cristo e per essere con Lui delle creature totalmente nuove. Pietro ha con le labbra detto che Gesù è il Cristo, ma c'è una modalità totalmente diversa rispetto alla sua mente e al suo cuore per comprendere chi è veramente Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, il nostro è il cammino di Pietro. Noi con le labbra diciamo spesso che Gesù è il Cristo, lo invochiamo nella nostra vita, cerchiamo di mettere a frutto la grazia, ma seguire Gesù Cristo significa lasciare che il nostro cuore venga totalmente rinnovato dalla sua presenza e dalla potenza della sua Pasqua. Chi incontra Gesù Cristo è chiamato a mutare il proprio modo di vedere, di pensare la vita, di comprendere e organizzare i propri rapporti, di vivere le proprie relazioni. Per questo Paolo può dire: se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono venute di nuove. Pietro vuol seguire Gesù Cristo, ma con la sua mentalità vecchia. Lui è convinto che Gesù Cristo, il Signore e il Salvatore, è il Messia, l'unto di Dio, ma con la forza, con la potenza, con la determinazione, che lui è venuto a ridurare lustro al popolo santo di Israele, a restituire la dignità perduta con la morte di Salomone, a instaurare il regno, sì, ma un regno che con la violenza afferma la propria potenza e con l'orgoglio e la superbia vince sulla superbia, l'orgoglio e la presunzione degli altri. Questo è quello che capita anche a noi, carissimi fratelli e sorelle. Seguiamo Gesù, lo preghiamo con le labbra, ma il nostro cuore è lontano da Lui. Per questo il profeta può dire: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da Lui. Se Cristo non regna nel tuo cuore, se non entra nella tua mente, se non ti spinge a quel cambiamento di mentalità e le tue relazioni non vengono irrorate dalla potenza della risurrezione di Cristo, il tuo discepolato non è vero, la tua sequela non è autentica, il tuo essere con Cristo è posticcio, ma significa che Gesù non è entrato in profondità. Questo è quello che vediamo, carissimi fratelli e sorelle, in Pietro. La parola di Cristo non è entrata in profondità, perché quando la parola di Gesù entra profondamente nella tua vita, quando il tuo cuore è tutto di Dio, quando nella tua anima regna Cristo Signore, tu le parole di arroganza e di orgoglio le metti al bando. Quando Cristo regna dentro di te, così da poter dire con Paolo: vivo, ma non vivo io, in me vive Cristo. Nelle croci e nelle sofferenze di ogni giorno, nelle contrarietà della tua vita, nelle lotte della tua giornata, nelle battaglie delle tue relazioni, con misericordia e con compassione, con amore e con perdono, con umiltà e con accondiscendenza. Ti affidi alla grazia di Dio e non combatti le tue battaglie, ma lasci che il Signore sia al tuo fianco come un guerriero valoroso. Quando tu hai Cristo in te, tu diventi una cittadella fortificata, riesci ad accogliere e a vivere il mistero della croce nella tua mente, nel tuo cuore e nel tuo corpo. E poiché Cristo vive in te, riesci a modificare il tuo modo di pensare. La croce diventa sorgente di vita e le sofferenze e le battaglie dell'esistenza diventano il luogo nel quale si manifesta e si rivela la potenza della Pasqua di Gesù Cristo. Ecco quello che fa Gesù ogni volta che noi celebriamo l'Eucaristia. Ci smonta. Determina la sua parola un cambiamento della nostra vita. Ma quanta fatica facciamo, carissimi fratelli e sorelle, ad entrare nella croce del Signore. Quale battaglia noi viviamo tra il Vangelo ascoltato e la mentalità del mondo, che ci chiede di essere sempre al primo posto, di essere i migliori, di affermare i nostri pareri, di portare avanti le nostre idee. Cristo invece ci propone come metro di misura la croce, che è il linguaggio non della sofferenza subita, quanto invece dell'amore donato. Questo è quello che Gesù cerca di far comprendere ai suoi discepoli, lo abbiamo ascoltato. Cominciò a spiegare che doveva andare a Gerusalemme, soffrire molto, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Questo è il discorso, carissimi, che Gesù fa sempre quando noi celebriamo l'Eucaristia. Ci spiega il mistero del Regno, ci introduce nella dinamica della sua Pasqua, ci dona il suo spirito per essere delle creature nuove, per operare quello che Paolo nella seconda lettura ci diceva con molta chiarezza. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare. Per questo, carissimi fratelli e sorelle, noi ascoltiamo la parola di Dio, per questo ci nutriamo dell'Eucaristia, perché assimilando la vita di Cristo noi diventiamo delle creature nuove, veniamo rinnovati interiormente dalla grazia dello Spirito Santo. Ma quanta fatica facciamo! Perché Gesù, la sua grazia, il suo amore, la sua compassione, la potenza del suo Spirito, cozza e combatte contro il muro della nostra indifferenza, contro la nostra mentalità mondana, contro la nostra volontà che non vuol perseguire quello che Dio ci propone. Perché il cristianesimo non è una morale, ha una morale che è quella di Cristo. Chi segue Gesù diventa una creatura nuova perché si lascia innamorare, scopre la potenza della misericordia, è consumato dal fuoco vivo del suo amore. Ma ai miei carissimi fratelli e sorelle, noi possiamo anche venire a messa, talvolta anche ogni giorno. Possiamo anche leggere, pregare, cercare di arrabattare il nostro cammino di fede. Ma se tu non entri nella croce di Cristo, non assimili la potenza della sua Pasqua e non cambi la tua mentalità, tu potrai sì dirti discepolo, ma come Pietro, capace di abbandonare il Signore, di lasciarlo sulla croce, di scappare davanti alle difficoltà, di non essere sostegno ai tuoi fratelli quando si trovano in pericolo. Pietro deve fare questo passaggio, deve compiere questo salto di qualità, lo stesso che dobbiamo fare anche noi. Non basta che le nostre labbra dicono che Gesù è il Cristo, è il cuore che si deve affidare, è l'animo nostro che si deve consegnare, è la mente nostra che deve essere modellata e trasformata dal mistero della Pasqua di Gesù. Ecco perché in Pietro noi ci riconosciamo così bene. Lo abbiamo ascoltato, prese Gesù in disparte e si mise a rimproverarlo. Quante volte anche noi rimproveriamo Dio perché sta sbagliando? Quante volte nella nostra preghiera ci lamentiamo perché Lui non rispetta il nostro modo di pensare? Quante volte il nostro rimprovero nei riguardi del Signore è così acuto e così forte che i nostri orecchi sono impediti nell'ascoltare la sua parola e nell'entrare nel mistero della sua Pasqua. C'è un gesto che Gesù fa che vale per tutti quanti noi. Gesù a Pietro dice: va dietro a me, cioè seguimi, non sono io che devo seguire te, sei tu che devi seguire me. Questo Gesù dice a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle. È come se attraverso questa liturgia Gesù dicesse a tutti quanti noi: io sono il Signore, io sono il Maestro, tu devi seguire me. I tuoi passi devono mettersi sulle mie orme. Sei tu che devi lasciare allo Spirito di essere conformato nell'amore e nel dono a me, che sono il Redentore e il Signore. Questa è la lotta che viviamo tutti quanti noi. E sembra strano, questo momento diventa per Gesù, come anche per Pietro, il tempo della chiarificazione. Quando sembra che Pietro faccia fatica a portare il passo con Gesù, diversamente lo abbiamo ascoltato alcune domeniche fa dalla donna sirofenicia, che invece si affida al Signore e con la sua preghiera riesce a strappare il miracolo per la sua figlia tormentata dal demonio. Pietro è invitato a fare questo salto di qualità, ma anche in maniera molto dura, molto determinata. Gesù, infatti, lo abbiamo ascoltato, dice a tutti quanti i discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Carissimi fratelli e sorelle, il discorso è sempre lo stesso, ma noi facciamo fatica a portare il passo con Gesù. Ma questa parola che noi definiamo dura, incomprensibile, in realtà cela un amore misericordioso straordinario. Noi possiamo anche imporre a noi stessi e agli altri una misura del cammino determinata. Possiamo dire anche in una comunità, in una famiglia: le cose vanno così, bisogna seguire Gesù. Non si diventa cristiani in questo modo. Non si segue il Signore per sforzo. Non si impone il giogo della legge di Cristo con violenza, no. È come se Gesù oggi ci dicesse: tu vuoi seguirmi, ma tu non hai la forza, tu non hai la potenza, la tua volontà è debole. Noi possiamo seguire Gesù soltanto se ci lasciamo amare da Lui. La sequela è il frutto di un'esperienza d'amore che si rinnova ogni giorno. Se tu non ti senti amato da Gesù, se non interiorizzi la grazia del suo perdono, se la sua misericordia non trova spazio nel tuo cuore, la legge di Cristo ti sarà insopportabile, il Vangelo incomprensibile, l'amore per i riguardi del prossimo incalcolabilmente sproporzionato rispetto a quelle che sono le tue capacità. Vivrai continuamente la difficoltà di portare il passo con Gesù, ma non è la tua volontà che asseconda quella che è il progetto di Dio. È la tua volontà che, irrorata dalla potenza dell'amore di cui fai esperienza, si consegna alla grazia. Noi invece facciamo forza sulla nostra volontà per seguire il Signore. Nulla di più sbagliato quando la volontà nostra riesce ad incontrare l'amore di Cristo, la compassione del suo cuore. La nostra volontà, come neve al sole, si scioglie e noi riusciamo a seguire il Signore non con la nostra forza, non con la nostra volontà, non con il nostro impegno, non con la nostra determinazione, quanto invece con la volontà permeata dalla grazia, con l'impegno che è determinato dall'amore, con il desiderio che è acceso dal desiderio di Gesù Cristo di amarci sempre di più e di porre dentro di noi la sua abitazione e la sua dimora. In tal modo io cambio la mia mentalità, io rinnego la mondanità, io faccio spazio alla potenza della croce di Cristo, io affronto le difficoltà quotidiane nella mia vita, nella mia famiglia, nel cammino di fede, nel lavoro, nella relazione con gli altri, perché so di non essere solo, so che il Signore è con me, il suo bastone e il suo vincastro mi danno sicurezza, la sua grazia e la sua misericordia infonde in me la sua forza. Carissimi, Forse il cammino di Maria non è stato questo. Non si è sentita amata profondamente da Dio per poter dire all'angelo e attraverso di lui al Signore: eccomi, sono la tua serva, avvenga per me secondo la tua parola. Forse la parola del messo celeste non ha portato Maria a diventare consapevole sempre più profondamente dell'amore riversato in lei in maniera anticipata rispetto alla Pasqua di Gesù, così che, preservata da ogni macchia di peccato originale, potesse vivere nell'amore e godere della bontà del Salvatore. Infatti il saluto dell'angelo, rallegrati piena di grazia, il Signore è con te, non fa sentire forse Maria una creatura amata, prescelta, prediletta, abbracciata dallo Spirito, preservata da ogni colpa, irrorata dalla potenza della Pasqua del Salvatore? Proprio perché Maria si è sentita profondamente amata, infinitamente presa dal braccio potente di Dio che libera e salva dalle maglie del male, ha potuto scoprire il progetto di Dio, accogliere il suo disegno e lasciarsi portare dalla grazia dello Spirito che, adombrandola con la sua ombra, l'ha resa da vergine a madre del Figlio di Dio fatto uomo. Soltanto l'amore è il motore del cammino della sequela. Soltanto se tu ti senti amato profondamente da Dio potrai seguire il Salvatore. Soltanto se dentro di te scopri, senti che Dio ti ha amato e ti ha perdonato, che ha riversato dentro di te la potenza dello Spirito Santo, tu potrai rinnegare la tua volontà ed essere una creatura nuova, lasciando che lo Spirito ti plasmi continuamente sul calco che è Gesù Cristo, così che tu possa essere rinnovato a sua immagine e somiglianza sua, la tua vita parli ai fratelli. Carissimi, è questo quello che la liturgia ci dice oggi: di vivere la buona battaglia della fede, ma di lasciare che la nostra vita, attraverso un'esperienza continua di amore misericordioso, possa rispondere alle esigenze della vocazione cristiana e possa vivere, ma non con tristezza, quanto invece con il trasporto dell'amore, il rinnegamento della nostra volontà, per far spazio a questo Dio che pensa in noi, così che Paolo possa dire ai Corinzi: voi avete il pensiero di Cristo, per amare con il cuore di Cristo, così come consiglia Paolo ai Filippesi: abbiate in voi i sentimenti di Cristo Gesù, per rivestirci interiormente dell'uomo nuovo ad immagine di Cristo Signore e Salvatore. È una lotta, è vero, è un combattimento, ma non contro gli altri, contro noi stessi. Per questo di San Francesco Tommaso da Celano dice che iniziò, una volta incontrata la voce del crocifisso, quella battaglia, ma contro se stesso, rivestendosi così dell'abito nuovo del Cristo crocifisso e risorto. Una battaglia che fu difficile anche per Francesco, così come difficile è la sequela della parola di Cristo, lo abbiamo ascoltato nella prima lettura per il profeta Geremia, inviato ad annunciare la salvezza ad un popolo che non riesce ad obbedire al Signore. Mentre il popolo, insieme con il suo re Joachim, sta cercando delle alleanze politiche per non cadere nelle mani dei babilonesi, in quel momento pieno di angoscia, Geremia, che è stato chiamato giovanissimo al ministero profetico, sente dentro di sé questa lotta. È come se Dio dicesse al suo profeta: il mio popolo non si deve alleare con gli altri, io sono l'alleato del popolo, il re si deve fidare di me. E quando verrà la caduta di Gerusalemme, il popolo si ricorderà sì delle parole del profeta, ma sarà troppo tardi. E così Geremia vive in se stesso questa divisione. Lo abbiamo ascoltato: mi hai sedotto e io mi sono lasciato sedurre. Tu sei entrato dentro di me con violenza, mi hai chiamato. Io mi dicevo: non parlerò più in favore del Signore, ma un fuoco dentro di me bruciava nelle mie ossa. Carissimi, Noi come il profeta viviamo questa lotta, viviamo questa battaglia tra ciò che gli altri pensano di noi e quello che Cristo dentro di noi ci dice di essere, di dire, di pensare e di fare. Ma noi non usciamo da questa battaglia dando spago e spazio agli altri che ci vogliono a loro immagine, al mondo che ci chiede di piegare i nostri principi alle mode correnti. No, noi superiamo questa lotta, questa battaglia, sapendo che il fuoco di Dio è dentro di noi. E se lo abbiamo ascoltato, il profeta confessa: nel mio cuore c'era un fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa, mi sforzavo di contenerlo ma non potevo. Se il profeta dice questo, e siamo ancora nell'Antico Testamento, si sente interiormente bruciare da questo roveto ardente. Cosa possiamo e dobbiamo dire noi, che non abbiamo certamente la stessa esperienza del profeta e non siamo stati chiamati come lui? Ma molto più di lui abbiamo il fuoco di Dio, molto più di lui abbiamo la forza del risorto, molto più di lui abbiamo un'esperienza rinnovata della misericordia. Sì, carissimi fratelli e sorelle, ben più di Salomone c'è qui, perché dentro di noi non c'è il fuoco che aveva Geremia, c'è la fornace ardente del cuore di Cristo, non c'è la forza nelle nostre ossa che aveva il profeta per essere parola che percuoteva l'ingiusto e annunciava la potenza di Dio. Dentro di noi abbiamo la vita stessa di Gesù Cristo. Noi superiamo il profeta Geremia. Noi siamo graziati maggiormente rispetto a lui, perché la vita di Dio fluisce dal cuore del Salvatore e ci raggiunge, perché il suo sguardo è dentro di noi e ci rinnova, perché il suo pensiero attraverso lo Spirito ci rende delle creature nuove. Oggi è come se Cristo attraverso questa sacra parola dicesse a tutti quanti noi: ma fidati di me, ma io ho paura di rinnegarmi, io ho paura di prendere questa croce, io questa croce non la voglio proprio prendere, la voglio gettare, la voglio buttare, io voglio vivere la mia vita. E Gesù dice a tutti quanti noi: io sono con te, la mia forza è dentro di te, lo Spirito che ha sostenuto me nel momento atroce della mia passione, della mia morte, che mi ha spinto a vivere la misericordia e il perdono, io lo comunico a te, perché in te sia sorgente di vita nuova e vera nell'amore. E se l'angelo poté dire a Maria: nulla è impossibile a Dio, se il Redentore poté confidare: nulla è impossibile a chi crede, cosa farà lo Spirito di Cristo in noi se, come Maria, riusciremo a dire eccomi e ci lasceremo portare dal fuoco vivo dello Spirito Santo che è dentro di noi? Così per dire con Paolo, che confida ai Galati: nessuno mi procuri fastidi, io porto le stimmate di Gesù nel mio corpo. Carissimi, ci soccorra l'ausilio del serafico nostro padre Francesco, lui che ha vissuto questo tempo in preparazione alla festa di San Michele con una quaresima in suo onore. Lui ci soccorra, lui che tra le rocce della Verna ha contemplato i dolori del crocifisso e ha visto imprimersi in sé quel fuoco vivo dal momento che egli stesso lo chiedeva: fammi sentire nel mio cuore tutto l'amore e nelle mie membra tutto il dolore. Lui ci soccorre e ci faccia fare questa esperienza di misericordia, perché quando tu ti senti amato è l'amore che ti porta, quando tu ti senti perdonato è il perdono di Cristo che ti fa guardare, ti fa parlare, ti fa ascoltare in maniera nuova. Gli occhi guardano, sì, ma per perdonare. Gli orecchi ascoltano, sì, ma fanno cadere quelle parole che sono di rimprovero e che non edificano. Le labbra si aprono, sì, ma per costruire, mai per distruggere, per perdonare, mai per accusare, per comprendere e per dare spazio agli altri, perché ciascuno incontri di Cristo, non per fustigare e per flagellare il reo. Che Francesco ci ottenga con la sua preghiera la grazia della conformazione al Salvatore. E Maria, la Vergine che in tutto ha fatto spazio al fuoco dello Spirito Santo, faccia comprendere anche a noi che
senza la sua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. E faccia fiorire sulle nostre labbra la sua stessa parola, quando lo Spirito bussa dentro di noi per essere conformati a Gesù. Eccomi, sono il servo, la serva del Signore. Avvenga per me, secondo quanto tu mi dici. Amen.